When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Cora. Per non perdere gli episodi di questa serie, clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Le stelline e le campanelline. Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Nella mia carriera studentesca, che definire pietosa è un eufemismo, capitò anche che in una scuola mi fecero capire, dopo avermi dato 3 materie a settembre, che la mia presenza non sarebbe stata comunque gradita, anche in caso di promozione. Chissà poi perché, in fondo, non facevo altro che saltare le lezioni, rubare i libri e rivendermeli al libraccio e portare sulla cattiva strada chiunque avesse la sfortuna di capitarmi vicino.
Perché mai non avrebbero dovuto tenermi con loro?
Erano anni in cui passavo la mia vita a perdere tempo e quel periodo è diventato uno dei miei rimpianti, aver perso tempo ed essere stato costretto, dopo, a recuperarlo, a cercare di mettermi in pari. Non nascondo la strana soddisfazione, dopo qualche anno, anzi dopo tanti anni, di ritrovarmi nella stessa scuola dove mi cacciarono, a fare una conferenza davanti agli studenti dal titolo Luca Bizzarri, lezione di vita. Altro che vannacci, questo è il mondo al contrario. E quindi se il poeta canta «Son convinto che se fosse stato per me adesso forse sarei laureato»,
convinto che se fosse stato per me adesso forse sarei laureato.
Ecco, io probabilmente fosse stato per me sarei morto o a rantolare in una stazione. Ma nonostante questo, l'università è un posto che mi affascina molto ancora adesso.
Anzi, direi solo adesso e purtroppo in gravissimo ritardo.
Mi piace l'idea di un luogo dove le menti crescono, si confrontano, dove all'interno dello scambio tra insegnanti e studenti si creano i pensieri, si formano le strutture mentali, si cresce. L'università, nella mia mente, è il miglior posto dove stare. Ecco, però poi mi viene un dubbio. Davvero adesso l'università è questo? Non parlo solo delle università italiane, ma già in Italia succedono cose strane. Dopo Torino, anche la Normale di Pisa chiude le porte alle collaborazioni con gli atenei israeliani, stabilendo di fatto che ci sia un collegamento tra le università, in vero per nulla indulgenti col governo Netanyahu, e il governo stesso, legame che non c'è. E io penso che sia una scelta sbagliata, pericolosa, come mi sembrò sbagliato quando, dopo che Putin ordinò l'invasione dell'Ucraina, qualcuno pensò fosse saggio impedire le lezioni sulla letteratura russa. Ma come può venire in mente di cancellare una cultura, di zittire le parole, di annientare il pensiero in un'università? E succede giornalmente quando viene impedito di parlare a chi non la pensa come i collettivi universitari, per esempio, viene impedito a Capezzone come a Parenzo, che pure la pensano in modo diametralmente opposto su decine di argomenti.
Allora, qua siamo alla Sapienza, all'università, e non posso parlare perché c'è un gruppo di collettivi che non mi fa parlare.
Venne impedito al Papa, ma davvero nel luogo del pensiero vengono aboliti, schiacciati, zittiti i pensieri?
L'università non è la passerella dei partiti, non è la passerella di nessun partito.
È questa l'università? Quel posto dove consegui una laurea che in teoria dovrebbe metterti tra gli speciali, tra quelli che hanno il pezzo di carta. Ed il pezzo di carta conta, vale, no? Io continuo a guardare e vedo un signore che, per esempio, ha fondato non una, ma 3 università e che ha come titolo di studio un diploma magistrale. Quindi mi sovviene che forse non conta poi mica così tanto il pezzo di carta. Anche perché poi quel signore fa pure il sindaco, con metodi non proprio ortodossi, direi. Ma chi siamo noi per giudicare?
Secondo lei, se fossimo stati oggi nel 43, avremmo sopportato la Gestapo che veniva a rompere i coglioni? Se andassero a fanculo, va.
Quindi sto pezzo di carta vale ancora o no? Perché poi apro il giornale e leggo che in un'altra università, nell'Università di Trento, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un nuovo regolamento per cui le cariche saranno chiamate tutte al femminile. Sempre, La presidente, la rettrice, la segretaria, la professoressa, la candidata, la decana.
Il carico di direttrice generale è attribuito dal Consiglio d'amministrazione su proposta della rettrice d'intesa con la presidente.
Anche se riferite a maschi, niente, dovranno chiamarle col nome al femminile e lo hanno fatto per accendere una luce sulla condizione della donna. Luce che credo venga accesa e spenta una quarantina di volte al giorno. Mi stupisco che non si sia ancora bruciata la lampadina. E io ho paura che dopo questa iniziativa, per le ragazze all'interno dell'università, ma anche del mondo intero, non cambierà una beneamata minchia. E uso un termine maschilista sfidando le ire del rettore, che ho l'impressione che abbia una gran voglia che si parli di lui, più che delle donne.
Io sono convinto che probabilmente fra 10 o 20 anni qualcuno si stupirà che oggi qualcuno si sia stupito.
Ma davvero l'università è questa? Davvero da lì verranno in futuro delle persone più colte, più informate e dovrebbe essere anche una normale conseguenza più libere? Anche perché poi vedo i professori universitari, quelli che vanno nelle nostre televisioni. E c'è quello che in fondo le Brigate Rosse erano dei matti sognatori.
Ho fatto riferimento a quella trasformazione radicale a cui la mia generazione aspirava.
Quello che i suoi nemici lo rafforzano e lui ride di loro. C'è quello che Putin è un adorabile orsacchiottone.
Putin ha già vinto in Ucraina, ci ha già sconfitti.
E poi c'è un ex professore genovese, che io adoro perché scrive e pensa delle cazzate sesquipedali. Si chiama Paolo Becchi.
Asena, Ubelin, è quella cosa che quando te la infilano in quel posto fa molto male.
E dopo l'incidente di Baltimora, quello in cui una nave è andata a sbattere contro un ponte distruggendolo, ha scritto così, giuro, È collassato uno dei maggiori ponti in America a Baltimora. Su Netflix c'è un film prodotto da Obama e moglie che ha esattamente questa trama. Un mega tanker perde il controllo e fa crollare un ponte. Proprio Obama, chissà il copione chi glielo ha dato. Hai capito il professore? Non gli sfugge nulla, non lo frega Obama. C'è lui dietro il ponte che è crollato. Ecco, questi sono alcuni di quelli che insegnano. Poi ci stupiamo di quelli che dovrebbero imparare.
Cosa bisogna fare con i neonazisti? Per me bisogna picchiarli.
A domani. Per commenti, suggerimenti, insulti o donazioni in denaro potete scriverci a nonhannunamico@gmail.com o nonhannunamico@coramedia.com. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.